Quindi questa mattina, visto l'incarico che mi è stato dato di poter aprire la parola del Signore, ma abbiamo ascoltato anche dalla testimonianza di Vanet, sono delle situazioni che noi a volte non riusciamo a gestire durante il nostro percorso terreno, e ci sono delle situazioni dove possiamo anche gestirle, perché siamo chiamati come figli di Dio, quindi a vivere una vita che onori il Signore, a fare delle scelte nella nostra vita. Questa mattina cercherò di essere abbastanza veloce, parleremo di una parabola che ormai è conosciutissima, la più conosciuta anche della scuola domenicale, è la parabola del figliol prodigo. Questa parabola che molto spesso viene usata a scopo evangelistico, ed è giusto che sia così, ma quello che è stato un po' la mia scoperta è che in questa parabola il Signore ha da dirci a noi come figli tante, tante cose, che possiamo imparare tante cose. Perché la figura che viene fuori da questa parabola è la figura di un padre, non è quella proprio del figlio, anzi addirittura dei due figli, perché molto spesso non si parla dell'altro figlio, perché ce ne sono due di figli, che anche lui ha una sua storia. Noi però, quando si medita questa parabola, noi ci soffermiamo sul figlio al prodigo, che poi prodigo non è, il significato non è poveretto, prodigo significa dissipatore, colui che ha dissipato, quindi ha dissipato delle sostanze economiche che gli appartenevano, ma li ha dissipati in una maniera non certo lecita. Quindi intanto leggiamola, la parabola, capitolo 15 di Luca, dal versetto 11. Disse ancora: un uomo aveva due figli, e il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane raccolto ogni cosa e se ne andò in viaggio in un paese lontano, e la dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese, sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci, ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ma mentre era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi, e portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Ora il suo figlio maggiore era nei campi, e come ritornava giunse vicino a casa e udì la musica, le danze. Chiamato allora un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. Quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato, perché lo ha riavuto sano e salvo. Ma egli si adirò e non vuole entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcuno tuo comandamento. Eppure non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Allora la figura, come dicevo, che emerge da questa lettura, da questa parabola, che fa parte di questo capitolo 15, che tratta l'autore una triade di parabole, ma questa vediamo che parla di questo padre di grazia, un padre di amore, un padre che aspetta, un padre che è lì, che ci raffigura la storia del Dio della storia, che noi conosciamo attraverso le scritture. E poi vediamo come la gioia di questo padre, che noi possiamo raffigurare la gioia di Dio per una persona che non solo quando decide di aprire il suo cuore al Signore, perché questo naturalmente va detto, e si fa, in cielo avviene una festa quando un peccatore si ravvede, ma in cielo avviene anche una festa quando un figlio di Dio prende un'altra strada, perché succede anche questo, ed è quello che è successo in queste circostanze, in questa famiglia. Noi abbiamo una famiglia patriarcale dell'epoca, dove vediamo che c'è un padre con questi figli, dove il padre ha investito tutto per far star bene i figli, quindi gli ha dato il lavoro, perché è un'azienda familiare, loro lavoravano presso l'azienda del padre e quindi stavano bene, non avevano problemi, difficoltà. Quindi l'investimento che è stato fatto da parte di questo padre è un investimento importante, però a un certo punto vediamo che c'è la scelta di questo figlio più giovane, e c'è una scelta dove, se notiamo, il padre non lo ostacola, non gli dice no, io non ti permetto, perché non era usuale anche distribuire l'eredità e i beni prima, perché il genitore era ancora vivente, anche all'epoca non era usuale così. Quindi vediamo che il padre non ostacola questa sua decisione, e questo ci fa capire e comprendere come il Signore non ostacola le nostre scelte, ma io sono convinto che il padre, da padre, è le esperienze che noi viviamo tutti i giorni ci fa pensare questo, abbia dato dei consigli, però poi alla fine se hai deciso di fare così, di fare questa scelta, io ti do quello che ti spetta e vai e fai la tua vita. Ora il senso, noi capiamo che il senso che viene fuori da questo è questo amore concreto di Dio, un amore che è incontenibile, perché questo ci viene detto. Non abbiamo il tempo di, magari poi faremo solo una esegesi sui versetti, però veloce, ma viene fuori questo amore che di un padre che aspetta, perché noi abbiamo letto nel nostro testo che il padre lo stava aspettando, ma mica sapeva che doveva arrivare il figlio. Cioè non c'erano i mezzi di comunicazione che abbiamo adesso. Cioè adesso ormai ho fatto una cattiva esperienza, fra 3 giorni arriva, ed è giusto che il padre magari aspetti. Il padre aspettava, questo mi fa pensare a questo amore di Dio, che sapeva che l'esperienza e la scelta di questo suo figlio non era coerente con la volontà sua, di questo padre. Non era coerente e stava lì che aspettava. Ecco l'amore di Dio che aspetta, un amore di Dio poi gratuito, incontenibile di questo padre, e vediamo che c'è una gioia, la gioia che viene fuori, questo amore di Dio, quando poi vediamo che c'è il ritrovamento. E quindi vediamo che noi la possiamo anche dividere in 3 parti questa parabola, così ci avviamo più verso quello che poi è il centro di questa parabola. Ci sono 2 figli, dicevo, quindi sono 2 storie diverse con 2 insegnamenti diversi che andremo poi a vedere velocemente. Importante sicuramente per noi. E i versetti da 11 a 16 possiamo vedere un primo aspetto che noi vogliamo gestire, questa è l'esperienza che viene fuori da questa parabola. Noi vogliamo gestire autonomamente la nostra vita, mentre Dio cosa vuole fare? Vuole guidarla. Quindi noi siamo portati a voler gestire la nostra vita volendo essere indipendente da quella che è la parola di Dio e la sottomissione all'autorità di Dio, mentre Dio vuole guidarla la nostra vita. Questo viene fuori dai versetti 11 a 16. Poi dai versetti 17 a 24 abbiamo un altro aspetto. Noi pensiamo che tutto è perduto, mentre, perché certo, l'esperienza negativa è quando questo tuo figlio si è reso conto di quella che era stata la sua esperienza, e allora cosa ha detto dentro di sé? Cioè, io non sono più degno, quindi è tutto perduto, è tutto perduto. Invece poi ritroviamo che Dio è pronto a ricominciare. Ecco che viene fuori la figura di questo padre di grazia, padre di amore, che sta lì, che aspetta. E quindi mentre l'esperienza del figlio era quella, cioè ormai non c'è più niente da fare, al limite potrò chiedere se lavorerò tra i servi così, magari, ma invece Dio vuole ricominciare, è pronto a ricominciare. E poi dai versetti 25 a 32 noi vogliamo servire Dio a modo nostro. Cioè, facciamo delle scelte, vogliamo servirlo secondo come ci conviene, a modo nostro, facendo le nostre valutazioni, mentre il Signore ci rivela le nostre intenzioni, che è ben diversa la storia. Noi vogliamo servire il Signore seguendo quelle che sono le nostre capacità, i nostri metodi. Invece il Signore vuole conoscere quelle che sono le nostre intenzioni e dove ci vogliono portare queste intenzioni per il servizio. E naturalmente questi due figli, perché parleremo anche dell'altro figlio, rappresentano i due aspetti differenti del cuore dell'uomo e le loro azioni, perché sono differenti. Uno ha fatto una scelta e l'altro ha fatto un'altra scelta, ma ci rappresentano, ci stanno a rappresentare le azioni del cuore dell'uomo. E le loro azioni, se noi facciamo un'analisi, alla fine, sono offensive tutte e due nei confronti del padre. Perché poi vedremo come l'altro figlio, in una maniera così legalista e formalista, si è offeso. E quindi noi sappiamo che il padre anche ha sofferto per questo. E quindi viene fuori ancora un altro aspetto da questo, che Gesù attraverso la parabola voleva smascherare e rappresentare i due aspetti del peccato, attraverso sempre l'esempio di questi due figli, che il peccato licenzioso, egoistico, dove si cerca il piacere, questa è stata la scelta del figlio più giovane. Questo è un aspetto del peccato, e Gesù voleva parlare di questo attraverso la parabola, voleva smascherare questi due aspetti. Quindi il peccato, la licenziosità, la libertà di fare io faccio tutto quello che mi pare, o le possibilità anche economiche di farlo in questo caso, e quindi sperpero denaro, vivo una vita dissoluta, e quindi vediamo che cerco il piacere. Questa è stata l'esperienza del prodigo, del figlio cosiddetto prodigo. E invece l'altro è l'altro aspetto, così un aspetto egoistico, licenzioso, e un pochettino dove lui era il giusto, legalista, anche un po' superbo dell'altro fratello maggiore. Ma noi non possiamo presentare la nostra giustizia davanti a Dio, perché ricorda Isaia che la nostra giustizia è come un abito sporco davanti al Signore. Però lui pretende questa sua giustizia, questo fratello maggiore la pretende, che lui è la persona che si permette di giudicare il Papa. E questo mi faceva pensare, mi fa pensare quante volte noi vogliamo giudicare Dio per quello che Lui fa. Siamo pronti, ecco, il Signore ha fatto questo, ha fatto quest'altro, il Signore non doveva permettere, il Signore l'ha permesso. Siamo a giudicare Dio, giudichiamo, noi ci possiamo permettere di giudicare Dio. Il figlio maggiore lo ha fatto, ha detto: guarda, lo ha rimproverato il padre, io sono stato sempre un fratello, il fratello perfetto. E abbiamo tanti fratelli maggiori, quando parliamo di fratelli parliamo anche di sorelle. Quanti fratelli maggiori abbiamo? Io frequento sempre gli incontri, non manco mai, cioè sono sempre presente. Io sono la persona che medito la parola tutti i giorni. Io sono, e dirle queste cose al Signore, presentarle al Signore, mi sembra una forma di legalismo, anche un po' superbo, di questo fratello. Il Padre della grazia conosce, ma se tu frequenti tutti gli incontri è un bene tuo, cioè sono delle benedizioni. Se mediti la parola, se sei un padre, un genitore onesto, se servi il Signore, anche giovane o meno giovane, e ti dedichi, non me lo devi ricordare. Devi farlo e devi gioire, e le benedizioni verranno automaticamente. Noi riceveremo delle benedizioni, dobbiamo ricordarle al Signore, perché Lui lo sa. E a volte noi gliele ricordiamo al Signore, e gliele ricordiamo anche agli altri fratelli, che io sono questo, io sono questo e sono quest'altro. E quindi questa è stata la forma legalista di questo figlio un po' superbo. Quindi vediamo che il Signore guarda al cuore, non ha guardato né al più giovane che ha fatto questa scelta un po' estrema. Poi non c'è bisogno che bisogna fare obbligatoriamente delle scelte estreme per poi pentirci e ritornare al Signore. Ci sono tante scelte che non sono così estreme, ma hanno bisogno di rivedere, di rientrare in sé, abbiamo bisogno, e di dire: Signore, molto probabilmente questa volta non ho fatto una scelta adeguata alla Tua volontà. Questa è stata una scelta estrema. Quindi il cuore, il Signore lo conosce il cuore. Il Padre ha guardato l'aspetto interiore, non ha guardato l'esteriore. Questo lo ha fatto nel momento in cui questo figlio scellerato, che ha sperperato tutti i beni e ha fatto un'esperienza così umiliante. Voi pensate che all'epoca, ma anche oggi io credo che sia umiliante, pascolare i porci secondo me è la cosa più umiliante che ci sia, soprattutto all'epoca. E quindi questo ci fa capire come la sua scelta estrema è stato portato all'umiliazione. Lui si è umiliato, cioè ha toccato il fondo. Ecco, lì poi lui rientra in sé, quando tocca il fondo. Una di queste esperienze ci ricorda anche quella che ha fatto Giona. Ricordate la storia di Giona? Giona, il Signore dice: vai a predicare a Ninive, e lui va da un'altra parte e scappa. Scappa, quindi si rifugia in una nave e vuole proprio scappare lontano, così scappo lontano e nessuno mi vede. E succede che poi quando Giona va giù nel sottofondo della nave, ecco, lui che là dorme tranquillamente, che cosa è successo? È successo che già il fatto stesso di andare giù, di nascondersi in questo sottofondo della nave, è umiliante. Poi sono stati i pagani, cioè i cosiddetti, come diciamo oggi, i non credenti, che lo hanno scosso. Cioè è triste, cioè essere scossi dai non credenti e dire: ma ti rendi conto? Ma tu chi sei? Ah, dici, io sono un credente, un figlio di Dio. Ah, e quindi dormi tranquillamente. È umiliante se questo succede, è umiliante. Questo è quello che è successo a questo giovane quando lui è abbattuto, ormai pieno di stracci. Certo, il suo animo ormai era pronto di ritornare, ma ecco qui subentra la figura del padre di amore, di grazia. Dice, abbiamo letto che il padre aspettava, il padre aspetta, accoglie e fa festa, questo è importante. Quindi il padre sta lì che aspetta, e quando l'aspetta, noi che avremmo fatto? Io certo non sarei stato lì a braccia aperte ad aspettarlo. Noi sappiamo che noi come genitori avremmo detto ben ti sta, anzi adesso ci penso io, ti do anche quello che non hai ricevuto. È successo, spesso ricordiamo anche con i miei fratelli, con Tonino, quando nostro padre ci ha lasciato fuori, chiuso, ci ha chiuso la porta due volte, a me è successo due volte, di notte. Beh, non è stato lì a braccia aperte. Poi, alla fine, io ho ritardato mezz'ora, non è che... Non ho fatto una scelta di andare, di sperperare. Cioè, dovevo rientrare alle 9:30, ho rientrato alle 10. La porta era chiusa per due volte. E ho dovuto trovarmi il posto per dormire. Poi va bene. Loro si sono date da fare per rintracciarci. Però intanto, ecco... E questo è quello che ci fa capire come la differenza del nostro Dio Padre di amore, di grazie, che accoglie, aspetta lì. Lui era lì che aspettava, accoglie e fa festa. Apostolo Paolo ricorda, siate riconciliati con Dio, lo ricorda. Quindi non aspettiamo, riconciliamoci, subito dobbiamo andare dal Signore, dice, perdonami, ho peccato. Questo ci fa comprendere come è diverso l'amore di Dio, di quello che noi a volte vogliamo e ci sforziamo di mettere in pratica. Certo, siamo limitati, ma la parola quindi ci insegna a poter sempre andare avanti, progredire, essere pronti, imparare sempre. Quindi i figli, possiamo dire che i figli sbagliano. Versetto 11 dice ancora, un uomo aveva due figli. E il più giovane di loro disse al padre, padre dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Questa è stata una scelta che è stato un errore, uno sbaglio. Quindi è un atteggiamento sbagliato. E poi vediamo che i versetti 13 e 14, pochi dopo giorni il figlio più giovane, raccolto ogni cosa se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente, ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Quindi questo ci fa comprendere, adesso facciamo un'analisi di questi versetti veloce, c'è stata una scelta sbagliata. I versetti 13 e 14 fanno capire che fuori dal controllo di Dio la nostra vita è destinata al fallimento, alla povertà spirituale. Qui subentrata anche una povertà economica, ma noi ci interessa soprattutto la povertà spirituale. Quindi essere fuori dal controllo, in questo caso del padre, fuori dal controllo di Dio, la nostra vita è destinata a diventare povera spiritualmente e anche a disperdere tutto ciò di tutta quelle benedizioni che il Signore ci dà e ci vuole dare e ci ha dato. È grave questo. Il versetto 15, allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Notiamo ancora un altro aspetto, lui fece una scelta ancora scellerata, è andato a mettersi, quindi a collaborare con una persona che non aveva niente da condividere, spiritualmente parlando. Questi sono i compromessi. E poi che è successo? Questi compromessi lo hanno portato a fare queste esperienze. Esperienze, come dicevo, umilianti, perché questo qua poi non ha avuto remore, lo ha mandato subito a pascolare i porci. Questi sono i compromessi che ci portano sempre più in basso. E questa è stata la scelta, il compromesso, ed è sceso in basso. E poi al versetto 17, allora rientrato in sé, quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Certo, ringraziamo il Signore perché arriva sempre il momento in cui riusciamo a realizzare l'errore, lo sbandamento, perché purtroppo succede, ci possono essere tante cause che non stiamo qui ad elencare o a spiegare, ma può succedere nella nostra vita che ci può essere questo momento, ma l'importante è realizzare che abbiamo sbagliato e vogliamo recuperare anche il tempo perduto. Lui dice adesso io andrò e recupererò almeno il tempo perduto, perché io stavo bene, io vivevo in casa, mio padre, avevo tutto in casa di mio padre. Quindi che esperienza recuperare questo tempo perduto. I versetti 18 e 19, mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. C'è un pentimento vero. Questo serve sia per chi naturalmente riconosce la sua vita di peccato, che nessuno la può risolvere se non solo il sacrificio di Cristo, che abbiamo ricordato questa mattina. Quindi, ma in questo caso, come figlio che faceva parte della famiglia, e possiamo dire come credente, se c'è questo momento, ci deve essere pentimento. C'è uno sbandamento, c'è una scelta sbagliata, ci deve essere pentimento, perché se non c'è pentimento non c'è cambiamento, perché il pentimento di questo giovane lo ha portato al cambiamento. Cioè no, lui non ha riconosciuto solo quello che lui era, il suo errore, e poi è rimasto lì, no, si è mosso e quindi è andato, c'è stato anche questo cambiamento e lo ha portato all'azione. E quindi vediamo, e questo cambiamento, questo pentimento porta al cambiamento e porta anche all'azione, cioè ad agire. E noi ricordiamo quel versetto di Apocalisse 3:20, che il Signore picchia al cuore delle persone. E noi sappiamo che questo è valido sia per coloro che non ancora accettano Gesù nella loro vita, ma serve anche per noi, perché la famosa maniglia è sempre all'interno. E cioè, se il Signore ci porta a riflettere e abbiamo capito che abbiamo sbagliato, dobbiamo cambiare, dobbiamo chiedere perdono, ecco l'azione, il pentimento, il cambiamento e passare all'azione. Cioè significa aprire la porta ed entrare, ecco, a far festa, perché è lì che il Padre aspetta per far festa. Il Padre lo stava aspettando. Versetto 20, egli dunque si levò e andò da suo padre. Ma mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Lui era ancora lontano, mi immagino la scena che stava lì, come dicevo all'inizio, come faceva a stare lì pronto il padre ad aspettarlo? Non sapeva il giorno, non sapeva l'ora. Mi immagino questo padre che ogni giorno si presentava a quel punto, arriverà un giorno dove ritornerà, arriverà e aspetta. E questo è arrivato, era lì pronto ad accogliere, lo aspettava, come Dio aspetta noi. Il figlio sorpreso, il figlio è sorpreso perché vede che il padre lo stava aspettando, e sicuramente lui fra sé e sé, adesso me ne dirà quattro. Invece si rende conto subito che il padre lo ha subito riabilitato, allora la veste, i sandali, tutto. tutto quanto è una riabilitazione. Il figlio sicuramente in un attimo il padre lo trasforma e gli restituisce la dignità di figlio, quella dignità che per un momento lui ha dissipato, era stato umiliato, e adesso vediamo che la sua dignità lui l'ha ripresa. Versetto 25, ora il suo figlio, versetto 24, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, e si mise a fare gran festa. Ecco, è sempre un momento di gioia quando vediamo che noi rientriamo in noi stessi e ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato, abbiamo chiesto perdono al Signore, e c'è festa. Lo dicevo, lo ricordavo all'inizio, c'è festa non solo quando un peccatore si ravvede, ma anche quando un figlio di Dio rientra in sé e capisce quello che è stato il suo errore. E quindi vediamo che poi negli ultimi versetti, parlando ancora del fratello maggiore che ho accennato, lui quindi viveva una situazione, come dicevo, già di primato, di legalista, tutto quanto, ma nel regno di Dio non c'è l'arrivismo, non c'è il primato. Quindi lui godeva già i benefici, i beni che il padre aveva a disposizione. Cioè, allora, mentre lui si presenta diversamente, dice: come mai io sono stato sempre ubbidiente e non c'è stata una festa? Ma la festa è tutti i giorni in casa, in famiglia, e i piedi del Signore, quando si gode questa comunione con il padre, non c'è stata questa esperienza di andare fuori. E allora questo ci fa pensare come il figlio maggiore non serviva e non lavorava perché amava il padre, ma per avere riconoscimenti, per avere il primato. Allora la domanda è: perché serviamo il Signore? Perché serviamo il Signore? Per avere un primato? Per avere riconoscimenti? E il Signore ci darà quello che è giusto per noi, non glielo dobbiamo nemmeno ricordare, come dicevo prima. Quante cose noi diamo per scontato. Al versetto 31 dice: allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua, non c'è bisogno che mi devi ricordare queste cose. E allora vediamo che noi dobbiamo far festa per questo figlio che ormai aveva preso una strada sbagliata. Riconoscere le vie di Dio nella nostra vita, e lo dobbiamo fare tutti i giorni, riconoscere quelle che sono le vie di Dio nella nostra vita. Quindi vediamo che questo figlio è stato vestito, ospite, è stato trattato come un ospite d'onore, gli è stato messo l'anello come segno di autorità, i calzari come riabilitazione, come segno di riabilitazione, e in tutto questo scopriamo come la persona di Gesù è il volto storico dell'amore del Padre, che si è dato se stesso per la nostra causa, per la nostra causa. E quindi attraverso Gesù, il Padre, l'amore di Dio viene incontro agli uomini, li abbraccia e li riabilita. E cerca di far capire quanto sono meravigliose le dimensioni dell'amore di Dio, sia nei confronti di coloro che non ancora hanno fatto esperienza di conoscere l'amore di Dio così meraviglioso, ma anche nei confronti di chi sono già figli di Dio, hanno fatto questa esperienza. E noi dobbiamo tutti i giorni, ecco, vivere alle dipendenze di questo Padre pieno di amore, di grazia, che abbiamo potuto vedere così come Lui è lì, che aspetta tutti i giorni, tutti i momenti, e quindi ci conosce per nome, conosce le nostre vie, conosce le nostre intenzioni, abbiamo detto che conosce le nostre intenzioni, le nostre scelte, volte sbagliate, e abbiamo bisogno di ritornare sempre da questo Padre di amore. affinché il Signore possa donarci sempre, tutti i giorni, quelle benedizioni che sono già a nostra disposizione. Allora, e concludo con un versetto, due versetti che l'Apostolo Paolo scrivendo agli Efesi dice, capitolo 3, versetti 17, dice: perché Cristo abita nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen.